contro la sinistra globalista. Di Carlo Formenti, i teorici operaisti italiani di matrice negriana, che trovano spazio sulle colonne del giornale Il Manifesto, detestano la sinistra che scommette su quelle lotte popolari che mirano alla riconquista di spazi di autonomia e sovranità, praticando il delinking. Ma così facendo diventano l'ala sinistra del globalismo capitalistico. Correva l'anno 1981 quando Il Manifesto recensì il mio primo libro, Fine del valore d'uso. Era una stroncatura che non ne impedì il successo e alla lunga risultò più imbarazzante per il quotidiano che per l'autore. Quel breve saggio, uscito nella collana Opuscoli marxisti di Feltrinelli, analizzava infatti gli effetti delle tecnologie informatiche sull'organizzazione capitalistica del lavoro e, fra le altre cose, prevedeva, cogliendo con notevole anticipo alcune tendenze di fondo, che la nuova rivoluzione industriale avrebbe drasticamente ridotto il peso delle tute blu nei paesi occidentali, favorendo i processi di terziarizzazione del lavoro, e avrebbe consentito un massiccio decentramento della produzione industriale nei paesi del terzo mondo. Il recensore, di cui non ricordo il nome, liquidò queste tesi come una ridicola profezia sulla fine della classe operaia. Sappiamo com'è andata a finire. Si trattò di un incidente di percorso irrilevante rispetto al ruolo che Il Manifesto svolgeva a quei tempi, ospitando un confronto alto fra le migliori intelligenze della sinistra italiana, e non solo. Oggi la sua capacità di assolvere a questo si è decisamente appannata, eppure una caduta di livello come quella della recensione che Marco Bascetta ha dedicato al mio ultimo lavoro, La variante populista, derive a Prodi, fa ugualmente un certo effetto. Ho messo fra virgolette la parola recensione perché, più che di questo, si tratta di una tirata ideologica contro i populismi, etichettati come protofascisti, che incarna il punto di vista di una sinistra globalista schierata al fianco del liberismo progressista contro questo nemico comune. Ma torniamo al libro. Anche in questo caso l'intenzione è stroncatoria, ma la disarmante superficialità con cui ne vengono criticate le tesi stride con il notevole spazio dedicato all'impresa, una pagina intera per liquidare un saggio che viene definito confuso, contraddittorio e pretenziosamente ambizioso. Non sarebbe bastato un colonnino, o meglio ancora, non era semplicemente il caso di ignorarlo. Evidentemente c'è chi giudica le mie idee pericolose al punto da giustificare tanto impegno. Peccato che il killer non si sia dimostrato all'altezza delimitandosi a stiracchiare quattro ideuzze che avrebbero potuto stare comodamente in 20 righe. Mi sono chiesto se valesse la pena di spendere energie per replicare, visto che da quando è uscito il libro ho ricevuto tali e tanti attacchi e insulti che ormai mi rimbalzano. Alla fine ho deciso di farlo perché ritengo che le quattro ideuzze di cui sopra incarnino una visione che merita di essere duramente contrastata. Prima ideuzza: Formenti è cattivo, insiste nell'adottare quello stile corrosivo della polemica politica che è sempre stato, da Marx in avanti, tipico di una certa sinistra anticapitalista, ma questa modalità reattiva, tornerò fra poco sul senso di tale aggettivo, col passare del tempo, stiamo parlando di mode letterarie, ha finito per prendere di aceto. Analoga accusa mi era stata rivolta 3 anni fa da Bifo a proposito di un precedente lavoro, Utopie letali. Formenti è antipatico, fa le pulci a tutti e così via. È una critica che esprime bene la visione di quei seguaci della svolta linguistica che rifiutano a priori la possibilità, fratto necessità, di difendere la verità di un punto di vista di parte, di classe, politico, culturale. Per costoro il conflitto non è mai ontologico, oppone solo opinioni, punti di vista soggettivi, narrazioni che non competono per il potere, ma per informare di sé. Il mondo è la concezione debole dell'egemonia gramsciana, tipica dei cultural studies anglo-americani. Seconda ideuzza, a questa modalità reattiva del discorso corrisponde una pratica politica fondata sul rancore e sul risentimento che sono il contrario esatto di ogni attitudine costituente. Purtroppo Bascetta non ci illumina su quale dovrebbe essere questa attitudine costituente, in compenso ci fa capire 1. Che l'odio di classe e il rancore per i torti subiti sono incompatibili con qualsiasi progetto di trasformazione sociale. 2. Che chi crede perfino di poter indicare i colpevoli dei torti in questione è destinato a finire nelle braccia dei demagoghi fascisti. Questo doppio passaggio è denso di significati impliciti. Sul piano filosofico, implica l'abbandono della prospettiva marxista in favore di quella nietzschiana, da cui le pippe contro il risentimento e la natura reattiva dell'odio sociale. Sul piano politico, implica la negazione dell'esistenza stessa di un nemico di classe, effetto di un Foucaultismo sui generis che neutralizza il conflitto fra soggettività antagoniste, sostituendolo con un percorso di autonomizzazione fratto autovalorizzazione. Ma perché la visione antagonista del conflitto sarebbe destinata a portare acqua al mulino dei fascisti? Perché, terza ideuzza, chi ne è sedotto è portato ad affidare il proprio riscatto alla figura di un redentore, a un capo carismatico. Ergo, il populismo è un incubatore del fascismo. Nei giorni precedenti il Manifesto aveva pubblicato un interessante dossier su Podemos, seguito da un bel articolo di Loris Caruso sul congresso di Vistalegre. Invece nell'articolo di Bascetta non vengono fatte sostanziali distinzioni fra populismi di destra e di sinistra, al punto che, anche se ciò non viene esplicitamente detto, il lettore potrebbe dedurne che Trump e Sanders, Marine Le Pen e Podemos, Alba Dorata e M5 vanno considerati tutti sullo stesso piano, a prescindere dalle loro differenze, ivi compreso il ruolo diverso giocato dai rispettivi leader. Del resto, Bascetta si guarda bene dal discutere la mia analisi critica delle teorie sul populismo di Laclau e Mouffe, nonché il mio tentativo di reinterpretarle alla luce sia delle categorie gramsciane di egemonia, blocco sociale, guerra di posizione, eccetera. Sia delle esperienze pratiche della rivoluzione boliviana di Podemos e della campagna presidenziale di Sanders. Insomma, i rancorosi e gli odiatori, quelli che oppongono alto e basso, popolo ed elite, che cercano a tutti i costi il nemico, che se la prendono con le banche, con le multinazionali e con le caste politiche che ne gestiscono gli interessi, quelli che vogliono ricostruire comunità riunificando le disiecta membra di un corpo sociale fatto a pezzi dalla ristrutturazione e dalla finanziarizzazione capitalistiche, invece di godersi la libertà individuale e i diritti civili che la civiltà ordoliberista ci regala, o meglio, regala a un'esigua minoranza di cognitari e ai suoi intellettuali organici, non sono altro che una massa indifferenziata di bruti, un popolo bue, demente lo ha definito Bifo, riferendosi agli operai e alla classe media impoverita che ha votato Trump in America e Brexit in Inghilterra, pronto a militare sotto le insegne del nazional-operaismo, altra definizione coniata da Bifo. A questo punto manca solo di prendere in esame la quarta e ultima ideuzza, quella relativa all'apologia del globalismo contro le mie tesi sul conflitto fra flussi e luoghi. Ma prima ritengo utile riprendere alcune recenti riflessioni di Nancy Fraser sulle responsabilità delle sinistre Sex and the City. Anche se differiscono per ideologia e obiettivi, scrive la Fraser riferendosi alle elezioni americane e alla Brexit, questi ammutinamenti elettorali condividono un bersaglio comune. Sono tutti dei rifiuti della globalizzazione, delle multinazionali, del neoliberismo e delle istituzioni politiche che li hanno promossi. Ma la vittoria di Trump, aggiunge, non è solo una rivolta contro la finanza globale. Ciò che i suoi elettori hanno respinto non era il neoliberismo tout court, ma il neoliberismo progressista. Ed ecco la definizione che dà di questo termine. Il neoliberismo progressista è un'alleanza tra correnti mainstream dei nuovi movimenti sociali, femminismo, antirazzismo, multiculturalismo e diritti LGBTQ, da un lato, e settori di business di fascia alta simbolica e basati sui servizi Wall Street, Silicon Valley e Hollywood, dall'altro. Attraverso questa alleanza, scrive ancora facendo eco alle tesi di Boltanski e Chiapello, il nuovo spirito del capitalismo mimesis, le prime prestano involontariamente il loro carisma ai secondi, ideali come la diversità e la responsabilizzazione, che potrebbero in linea di principio servire scopi diversi, ora danno lustro a politiche che hanno devastato la produzione e quelle che un tempo erano le vite della classe media. In questo modo l'assalto alla sicurezza sociale è stato nobilitato da una patina di significato emancipatorio e, mentre le classi subordinate sprofondavano nella miseria, il mondo brulicava di discorsi su diversità, empowerment e non discriminazione. L'emancipazione è stata identificata con l'ascesa di una elite di donne, minoranze e omosessuali di talento, la classe creativa celebrata da Richard Florida e dagli altri cantori della rivoluzione digitale nella gerarchia dei vincenti. Queste interpretazioni liberali individualiste del progresso gradualmente hanno sostituito le interpretazioni dell'emancipazione più espansive, antigerarchiche, egualitarie, sensibili alla classe, anticapitaliste che erano fiorite negli anni 60 e 70. Ma nemmeno dopo che il Partito Democratico ha scippato la candidatura a Sanders, spianando la strada alla vittoria di Trump, questa sinistra ha aperto gli occhi, continua a cullarsi nel mito secondo cui avrebbe perso a causa di un branco di miserabili, razzisti, misogini, islamofobi e omofobi, aiutati da Vladimir Putin. Sulle differenti interpretazioni delle cause della vittoria di Trump, vedi il corposo dossier curato da InfoOut. Nancy Fraser li invita invece a riconoscere la propria parte di colpa, che è consistita nel sacrificare la causa della tutela sociale, del benessere materiale e della dignità della classe lavoratrice a false interpretazioni dell'emancipazione in termini di meritocrazia, diversità e empowerment. Invito inutile, Bascetta e soci sono ben lontani dal recitare un simile mea culpa. Se lo facessero, dovrebbero accettare l'invito di Nancy Fraser a riconoscersi nella campagna contro la globalizzazione capitalista lanciata dal populista fratto socialista Sanders. Vade retro, per costoro, i discorsi sulla necessità che popoli e territori lottino per riconquistare autonomia e sovranità praticando il delinking, ricordate Samir Amin, anche lui fascista, dal mercato globale, sono eresie rossobruniste. Questo perché sono incapaci di distinguere fra mondializzazione dei mercati, che è una caratteristica immanente del capitalismo fin dalle sue origini, e globalizzazione, che è la narrazione legittimante, curioso errore per chi vede solo narrazioni su cui si fonda l'egemonia ordoliberista, per cui non riescono nemmeno a vedere la crisi della globalizzazione, della quale il vicepresidente boliviano Alvaro Linera invita a prendere atto in un suo recente articolo, mentre Tony Negri ne ha negato l'evidenza in una penosa intervista televisiva. Una cecità che arriva al punto di paragonare, vedi l'ultima parte del pezzo di Bascetta, l'apprezzamento di Sanders nei confronti del ripudio dei trattati internazionali TTIP e TTP da parte di Trump, e quello di Corbyn nei confronti della Brexit, al voto dei crediti di guerra da parte dei partiti socialisti della prima internazionale, SIC. Che altro aggiungere? Mi aspetto a momenti la loro adesione al manifesto con cui Zuckerberg si candida a leader dell'opposizione liberal a Trump e a punto di riferimento del globalismo dal volto umano a presidente dell'umanità, ha ironizzato qualcuno. Un impero del bene, high-tech e ordoliberista che non mancherà di piacere alle elite cognitarie. Viste le premesse, potremmo perfino vederli inneggiare all'annunciato ritorno di Tony Blair, che minaccia di sfidare Corbyn per rianimare il New Labour e, perché no, aderire alla campagna promossa da media mainstream, caste politiche ed elite finanziarie contro le fake news veicolate dalla rete infiltrata dai populisti. Così il politically correct assurgerà definitivamente a neolingua e quelli che, come il sottoscritto, spargono l'aceto della polemica verranno finalmente messi a tacere. 22 febbraio 2017.